Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Siamo a metà strada, vero? Siamo nella novena dell'Immacolata Concezione e c'è bisogno di mostrare i nostri omaggi, la nostra devozione, la nostra fiducia in colei che schiaccia il capo al maligno. San Massimiliano dice: il nemico alza la testa sul mondo, vero? Per mostrare che lo domina lui, ma, dice San Massimiliano, la Madonna con strepitose trionfi, vittorie, ecco, gli schiaccia la testa. Ma lui non è che si dà per vinto e continuerà fino alla fine del mondo ad alzare la testa, e sta testa poi gli viene schiacciata, ma anche noi partecipiamo a questo, perché siamo liberi, per cui se noi invece che dare retta al bene eterno diamo retta al male eterno, siamo liberi di farlo. E difatti durante un esorcismo proprio, che è stato qualche tempo fa, l'esorcista dice: tu sai che è ancora poco tempo. Io sì che lo so, ma è per questo ho fretta. E dice: però se non dipende tanto da me, perché io propongo determinate cose, ma gli uomini invece di dare retta a lui, alzando il dito verso il cielo, danno retta a me. Per cui ci prende anche in giro, vedete? E anche questa storia, è vero, questa vicenda dolorosissima, che però il Signore l'ha permessa anche per farci aprire gli occhi, ma noi non siamo capaci di aprirli. Questa situazione, è vero, di invasione, diciamo fisica, è un problema che si vede perché è un'invasione fisica. Ma non ci preoccupiamo invece di una invasione spirituale. Pensate un po', con quell'episodio anche, vero, del Bataclan, vero, dove quelli che suonavano e cantavano, diciamo, erano satanisti, e quelli che sono andati ad ascoltare non è che pensavano di aver sbagliato sala, lo speravano di dirle litania alla Madonna, sapevano benissimo quel che si sarebbe cantato, perché conoscevano perfettamente anche la band e tutto quanto, no? Ma sentite un po'. Poi dopo, queste parole sono poi state fatte conoscere anche sui giornali. Io penso, sapete, che siccome sto parlando di cose che a qualcuno non piacciono, e allora dice: taci tu, me l'ha detto in faccia anche, taci tu perché sai troppe cose, dicevano. Vabbè. Allora, sul giornale qualcuno, sul foglio, hanno scritto queste cose denunciando appunto questa partecipazione a questo specie di spettacolo infernale. Pensate che io fino adesso non ho avuto di questi problemi, no? E adesso vengono fuori tutti in una volta al momento a orologeria. Allora, Anna, io direi di far così, Intanto tu
passa questa, ecco,
leggi la prima lettura,
sì,
che...
sì, sì. Intanto,
e sì, poi io vado avanti.
Certo, certo. Allora, con la grazia scaturita dalla sua incarnazione, il Signore ha disposto i cuori degli uomini ad ascoltare e comprendere la parola di Dio, che ha illuminato i loro occhi per riconoscere la sua verità. Dunque, anche noi abbiamo la luce e la grazia per poter comprendere il progetto d'amore che Egli ha su di noi. Ma vogliamo davvero conoscere e mettere in pratica ciò che Dio vuole da noi? O scendiamo a patti con la nostra coscienza, rendendola in tal modo sorda e cieca alla grazia di Dio? Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore, che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani, tra loro santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza. Quelli che mormorarono impareranno la lezione.
Mi sembra questo è un passo che ci consola se pensiamo che tutte ste cose le stiamo anche le stiamo patendo. Comunque volevo tornare al discorso di prima, vero? Parlavo di invasione. Il Signore, diciamo che ha un modo, un metodo anche molto delicato, ma sempre da chi ha orecchie per intendere, perché qualcuno capisce, qualcuno non capisce. Ma dicevo, questa invasione, no? Noi siamo, dobbiamo dire il titolo che ci meritiamo, no? Siamo una generazione di stolti. Mamma mia, abbiamo avuto le prove, diciamo, prima guerra mondiale, se non smettete ne scoppierà una di peggiore. L'abbiamo avuta, non è cambiato nulla. Ci sono state tutte le cose che ci sono, malattie, disgrazie, epidemie, niente da fare, tumori, non c'è niente che ci sposta dalla nostra condotta perversa e malvagia. Allora, adesso vediamo queste cose qua, ma voi dovete sapere... Allora, questi giornalisti cosa hanno fatto? Hanno denunciato e confermato la vicenda del brano satanista e dicendo anche le parole che questi gridavano, ovvero di baciare la lingua del diavolo. Mamma mia. Ma cos'è successo? che questi sono stati sommersi da offese e insulti sui social media in difesa del diritto di fare i satanisti. Per cui, diciamo, queste sono le invasioni. Allora, i terroristi dice che li abbiamo dappertutto. I satanisti invece dov'è che li abbiamo? Li abbiamo dappertutto anche quelli, no? Vedete, guai toccarli, perché hanno il diritto di essere satanisti. Ma, diciamo, i cristiani dove sono finiti? Dove sono questi cristiani canterini, ma anche, diremmo così, incoscienti, che continuano a pensare che senza pregare, senza fare sacrifici e seguire, ecco, la legge di Dio avanzano loro, siamo invasi dal male perché noi non avanziamo con il bene. Una tempesta questa cosa. E allora abbiamo i risultati, sono questi qua, per cui io metterei in parallelo l'invasione, questi terroristi che si fanno saltare, che ammazzano la gente, sono delle specie di satanisti, che fanno del male anche a quelli che hanno intorno, tra messe nere e cose varie, no? E quelli sono visibili e allora bisogna dar la caccia e dire dobbiamo distruggere l'ISIS, sentiamo dire dai potenti di questo mondo, cioè, mi fanno da ridere, mi fanno venire da piangere, non lo so cosa, che atteggiamento io debba avere nei confronti di questi, noi distruggiamo. Tu non hai il potere di distruggere niente perché non sei onnipotente. Tu distruggeresti l'ISIS se tu, come governante, come re di Ninive, ammettessi di aver firmato leggi inique, leggi anticristo, e dicendo, Signore, quel che male ai tuoi occhi abbiamo fatto, purificaci, oh Signore, meritiamo di essere castigati, anzi diciamo, Signore, meglio cadere nelle tue mani che nelle mani degli uomini. Mamma mia, meglio cadere nelle mani di Dio piuttosto che nelle mani degli uomini. Adesso, siccome noi queste parole non le vogliamo pronunciare e cantiamo la Marsigliese invece che cantare il Miserere, vedrete come vanno avanti, come andranno avanti queste cose qua. Siamo stolti, ma più che stolti, e anche, diciamo, i maestri di vita spirituale che queste cose dovrebbero comprenderle, predicarle, richiamare almeno il resto di Israele, voglio dire il resto di cristiani che hanno ancora la testa che funziona, a vivere una vita impeccabile, una vita veramente cristiana, che di persone che amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, sopra, ecco, se facessero questo avremmo perlomeno uno stuolo di Maccabei che si oppone all'errore. Allora, come dire, accogliamo tutti, diavoli, satanisti, sodomiti, ladri, accogliamo tutti noi, diciamo che il Signore addirittura ha cacciato i venditori di buoi, vero, che erano all'entrata del Tempio, ma al colonnato, cioè erano 300 metri dal Santo dei Santi, del Tabernacolo, e invece noi questi personaggi li abbiamo anche in chiesa, no? E non li cacciamo, ecco, questi, diciamo venite, state tranquilli, non vi preoccupate che il Signore è buono, per cui ha cambiato idea, non è più come una volta. È un po' tormentata, vero, questa esposizione, evidentemente, diciamo che brucia un po', no? Per cui, io chiedo scusa a voi cari ascoltatori, ma cosa conveniva? Fare meno di dirla, diciamo, non combattere con la spada della verità, ecco, l'errore, o stare zitti e lasciare che il nemico indisturbato faccia quello che vuole, perché non c'è nessuno che ha capito la sua strategia. Ecco, per cui mi fermerei su questo argomento, ma poi dopo commentiamo un po', ecco, questo brano di Isaia. Allora, praticamente abbiamo, dice, così dice il Signore Dio, per cui non è un politico, non è un giornalista, vero, ma è il Signore Dio, e quando Dio parla, pensate che in paradiso tutti gli angeli, gli arcangeli, i troni, dominazioni, tutti sono prostrati davanti a Dio che parla. A noi ha parlato, e diciamo che lo mettiamo sullo stesso piano, talvolta anche un piano ancora diverso da quello delle cose di questo mondo a cui diamo più importanza. Allora, così dice il Signore Dio. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Diciamo che il momento attuale noi possiamo ben rapportarlo, diciamo, al post trionfo del cuore immacolato, cioè ancora un poco e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Certamente con il trionfo del cuore immacolato, diciamo che avremo una gran quantità, ecco, di persone che naturalmente, vinte dalla misericordia di Dio, cambieranno vita, vivranno come il Signore vuole, altrimenti che trionfo sarebbe del cuore immacolato se noi continuassimo ad essere degli sporcaccioni, o diciamo ad essere dei superbi, degli impuri nello spirito. Per cui vuol dire, diciamo, che questo lo possiamo rapportare anche al post trionfo che auspichiamo. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Ecco, vedete che oggi noi abbiamo ciechi che tu gli fai vedere le cose, gliele spieghi, sono anche curiosi di saperle, però spostassero un minuto della loro vita, diciamo, a favore delle cose giuste, e diciamo sacrificassero un minuto della loro vita, dico un minuto per dire un minuto, o qualche minuto della loro vita, sacrificassero le cose sciocche, ecco, con questi apparecchi che poi, vedete, il nemico attacca i giovani, no? Attacca i giovani perché? I giovani che sono i più interessati a queste vicende, perché essendo giovani, diciamo, il futuro lo devono vivere loro. Per cui se tutti i giovani, ecco, invece di stare appiccicati a quelli scellerati marchingegni che ti occupano il tempo che dovresti usare per ottenere le grazie, per trovarti a vivere in un mondo migliore e in un tempo in cui il Libano fiorirà, il nemico dice, ma i ragazzi che sarebbero i più interessati, li distraiamo, per cui loro che otterrebbero anche la grazia, perché sarebbero appunto i più interessati e potrebbero dire, Signore, a noi ci hanno partoriti in questo secolo perverso e malvagio, ma noi ci siamo accorti e ti preghiamo, ecco, che presto trionfi il cuore immacolato di Maria, perché noi non abbiamo a vivere in un mondo invivibile. Invece li distrae con questi marchingegni che sono infernali anche quelli lì, perché è vero che si possono usare anche per far del bene, è chiaro, si può anche usarli, ma non è che si può, diciamo che anche mangiare non è un peccato, ma se io mangio dalla mattina alla sera mi fa male, è vero, divento obeso, mi guasto la salute. È vero che si può bere un bicchiere di vino, ma se io me ne bevo una damigiana mi fa male, per cui diciamo è sempre questione di proporzione. Il coltello è vero che è ottimo per tagliare il salame, però diciamo uno può anche piantarlo tra le costole di suo fratello. Allora diciamo, vedo che sti ragazzi non sono più capaci di pensare. Tu li fai ragionare, strabuzzano gli occhi e ti guardano come se tu fossi un extraterrestre. Quando gliele spieghi non è che ti dicono no, quello che tu dici io non ci credo, che mentre gli parli tu senti il pling, c'è un segnale, diciamo, arrivato sullo smartphone. Il ragazzo subito guarda con una, diciamo, rapidità che fa spavento, che se facesse così con le sante ispirazioni di Dio, diciamo che avremo giovani non laureati ma laureolati, avremo dei giovani santi. Ad ogni santa ispirazione rispondessero immediatamente. Per cui abbiamo questa situazione, ecco, e li distrae in questo modo, così. In quel giorno i sordi, quelli che la parola del libro c'è, della legge di Dio, bah, cioè tu gliela potevi anche dire, ma è come non gli avessi detta, perché sono sordi, cioè è una sordità spirituale, perché se sentono il pling del cellulare, è vero, dovrebbero sentire anche la parola di Dio, invece no, sono soltanto sordi ai richiami del cielo. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre. Sentite, Padre Pio diceva che questo nostro tempo è il tempo tutta tenebra, capite? Vedete? Per cui questo brano del profeta Isaia, diciamo, la parola di Dio, vedete, è aggiornatissima, cioè non è una cosa vecchia, una cosa passata. Non esiste, Dio è presente. Dice il nome di Dio, io sono, non sono stato, non sarò, io sono in eterno. E quando dico una cosa, io davanti l'eternità, e la parola che io riferisco è parola di vita eterna. Allora, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Tu puoi fargli vedere tutto quello che vuoi, non capiscono niente. Però, diciamo che questi ciechi, invece le cose miserande, le vedono tutte e le imparano e le praticano. Basti vedere la moda, per esempio, ecco, bisogna vestirsi tutti in quel modo là. Pensate un po', uno ti dice, guarda, io, sai, ti regalo una maglia perché, diciamo, è di mio marito, no? Ma non l'ha mai messa, perché l'ha comperata, no? Però si è accorto che quel colore lì quest'anno non va di moda, per cui se vuoi te la regalo. Dico, verranno tempi che tu cercherai anche le maglie coi buchi e cercherai di rammendarle pur di avere una maglia da metterti addosso, ma capite che storia. Quel colore non è di moda. È come tu c'hai le scarpe che sono con il giallo, no? Ma il giallo è sorpassato, adesso c'è il fucsia. Naturalmente questi colori sgargianti, diciamo, lo sanno bene i produttori, perché se facessero delle scarpe, diciamo con colori neutri, sarebbero sempre alla moda, insomma, no? E non servirebbe cambiarle. Invece la strategia è questa, no? Devi avere delle scarpe fosforescenti, e siccome si vedono, sono troppo visibili, io quando cambierò un colore, tu c'hai ancora quelle là con quei colori di prima, no? Ma come si fa ad andare in giro? Vedi che adesso ce l'hanno tutte quante color X, no? Ecco, queste cose qua, ecco, schiavi, ecco, per cui si dice che non vedono, sì, non vedono le cose di Dio, ma vedono tutte le cose del mondo, hanno una vista da 10 decimi, proprio di diottria, no? Per cui altro che ciechi. Allora, vediamo un po'. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. Per cui quelli che sono stati umiliati prima, che ti dicevano ma bisogna ammodernarsi, bisogna aggiornarsi, non si può restare con il pensiero della tradizione che ci ha portati fin qua, bisogna cambiare le cose, no? Bisogna aggiornarsi, è diabolico sto discorso, no? Qui non c'è niente da aggiornare, qui tu ti aggiorni quando ti fai santo, finché non ti aggiorni tu sei da aggiornare. Siate santi, ecco, questo è l'aggiornamento. Quando tu mi parli di tutto, meno che dell'aggiornamento alla santità, siate santi, siate perfetti, quello è l'aggiornamento, no? Sei santo? No, devi aggiornarti. Ecco, questo percorso, questo pensiero, ma uscisse dalla bocca di qualcuno, vero, sarebbe una grazia, no? Invece noi abbiamo degli aggiornamenti diversi. È terribile, no? Perché sono sempre parole doppie che significano questo e anche quello. Gli umili si rallegreranno, ecco, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, che dicono, hai visto, siamo stati graziati perché abbiamo resistito, siamo stati umiliati, però diciamo che siamo tornati, ecco, a rallegrarci di nuovo nel Signore. I poveri gioiranno nel Santo di Israele. Questi non sono i poveri che non hanno i vestiti della Caritas, io non lo so, ma io mi trovo davanti alle chiese delle persone che sono vestite alla moda più di me, per dire che io non mi vesto alla moda, ma voglio dire, questi continuano a cambiare vestiti, no? E allora, con cellulari e cose varie, ma dico, ma c'è qualcosa che non funziona, c'è in questa impostazione, io trovo povero uno che, diciamo, è senza soldi, senza lavoro, ma non perché non vuol lavorare, ma perché non trova lavoro, perché è indebitato, perché insomma si può aiutare, bisogna aiutarlo, ma diciamo non gli accattoni, no? Allora, diciamo che i poveri sono i poveri in spirito, cioè quelli che si sono considerati sempre niente, poveri davanti a Dio, cioè persone che attendono tutto da Dio, perché senza di me, dice il Signore, non potete far nulla, per cui si ritengono poveri e chiedono l'aiuto al Signore in tutto e per tutto. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati, vedete, c'è l'elenco, voi guardatevi intorno, vedrete che li abbiamo tutti quanti presenti. Se avessero il coraggio di alzare la mano, diciamo, siamo noi, sarebbe già un trionfo. Quanti tramano iniquità, quanti con la parola, attenzione, con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Queste cose noi le abbiamo sotto gli occhi oggi, perché la parola di Dio appunto non è una parola che passa, ma è parola di vita eterna. Pertanto, arroganti, cioè, io guardo qualche notizia così, di quelle flash, nel senso che in 5 minuti più o meno so cosa dice la bocca della menzogna, non la bocca della verità. Allora leggi di qua, leggi di là, ma tu che sai come la pensa il Signore, dice: guarda sti poveracci, ma cosa stanno dicendo, no? Allora vedo il titolo, c'è scritto che Obama e Hollande hanno deciso: sterminiamo e distruggiamo l'ISIS. Provaci, vediamo se sei capace. Arrogante, superbo e presuntuoso, vedrai cosa riesci a fare. Questo è un flagello di Dio e finché non ti umili te le prenderai tutte e anche quelle che non ti aspetti. E invece di far del bene al tuo popolo, vero, perché avresti benessere per il tuo popolo, risparmieresti un sacco di soldi in armamenti e cose varie e non si vivrebbe in un clima di terrore, ma il Signore lo permette perché dice: voi non vedete gli spiriti infernali che vagano, ecco, nell'aria, ecco, San Paolo dice non sono soltanto nemici fisici, ma diciamo i demoni sono spiriti, vero, che vagano nell'aria. Ecco, Padre Pio diceva, a proposito di invasioni, che se si materializzassero e ognuno di questi demoni diventasse come una capocchia di spillo, come una punta di spillo, dice, oscurerebbero il sole. Voi immaginate che invasione abbiamo. E tu, siccome il Signore ti vuole aiutare, no, e ti fa vedere le invasioni fisiche per farti capire quelle spirituali, tu dai ragione alle invasioni spirituali e ne proponi delle altre e vuoi combattere quelle fisiche, cioè vuoi combattere il castigo di Dio, ma tu, caro mio, te ne procurerai degli altri castighi perché sei ostinato. Questa è la spiegazione degli eventi, no? D'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani, tra loro santificheranno il mio nome e santificheranno il santo di Giacobbe. Ora, tu oggi devi stare attento anche come ti comporti in chiesa, perché rischi anche di essere, ti tocca arrossire perché vieni anche ripreso, se ti vedessero con la corona in mano, vero? Mentre magari c'è un'omelia che praticamente è aria fritta perché non si capisce dove vuole arrivare, allora dico: è meglio che dica la corona, almeno prego per il sacerdote e faccio qualcosa di buono, e se devo perdere tempo ad ascoltare niente, ecco, povero te, ma ti svergognano davanti a tutta la Chiesa, per cui se hai determinate abitudini, tu prova ad andare a pigliare la comunione in ginocchio, vedrai che vieni svergognato davanti a tutto il popolo, dovrai arrossire per aver avuto l'ardire di inginocchiarti davanti all'Altissimo. Per cui, vedete, non dovranno più arrossire, dovranno arrossire quelli che hanno combinato i guai, se ci saranno ancora, no? Ecco, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle sue mani, ecco, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe, temeranno Dio, gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Ecco, allora, vedete com'è in sintonia con il trionfo del cuore immacolato di Maria. Cioè, il Signore, cioè queste cose sono con una prospettiva, diciamo, a lunga scadenza, ma nel tempo il cielo mostra, diciamo, delle prove, diremo così, delle prove degli eventi anche per gli ultimi tempi, no? E allora manda sempre avanti la mamma e dice: guarda, con sti figli duri di cervice, duri di cuore, no? Provaci tu, che sei mamma, forse tu come mamma riesci ad ottenere qualcosa, io ti t'ho resa piena di grazia, hai un potere che non ce l'ha nessuno tra le creature, poi ti ho resa anche madre di questi figli scellerati, per cui hai un potere, diciamo, enorme su di loro, prova, mostragli, fagli intendere come la pensiamo in cielo, con le prove precedenti capiranno anche quelle seguenti, ma non si capisce niente, cioè la Madonna è apparsa alla Salette, cosa ha fatto? Piangeva, perché i contadini non andavano a messa la domenica, perché bestemmiavano e li ha minacciati che sarebbero stati in carestia, dice: il vostro raccolto, avete lavorato tutto l'anno e marcirà tutto. Allora, tutti i nostri sforzi per liberarci da queste magagne saranno inutili, perché non vogliamo ricorrere a Dio, vogliamo risolverle noi e ci inabissiamo sempre di più nella nostra superbia, nella nostra presunzione. E così ci sarebbe tante cose da dire. Vedete, diciamo che queste cose avevano il lato positivo del senso di quel che abbiamo letto, aveva un lato negativo che, diciamo, i caccia mi bombardavano le corde vocali perché non le dicessi, no? Però l'abbiamo detto lo stesso, io spero che si sia inteso. Anna, si capiva lo stesso anche tra i bombardamenti, le deflagrazioni. Sì.
Tranquillo, sì.
Allora, prova a leggere il Salmo, perché anche quello è meraviglioso, cioè, quando parla Dio, ma le lacrime dagli occhi devono scendere dalla commozione, devi sentire il bacio di Dio che ti parla nell'orecchio del cuore. Il cuore c'ha l'orecchietta destra, l'orecchietta sinistra, ma tu ce l'hai un'orecchietta nel cuore, o sono tappate queste orecchiette che non senti niente?
È vero.
Prova a leggere, Anna.
Sì. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Beh,
sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Beh, diciamo, è un invito alla speranza nell'onnipotenza di Dio, praticamente, cioè deve avere fiducia in Dio. È vero che noi vediamo tutte queste cose, ma il Signore è Signore. E le cose o le permette a nostro castigo o le vuole, no? Per cui non è che succede tutto questo e lui non si sta rendendo conto di quello che stiamo combinando su questa faccia della terra. Allora, il Signore è mia luce e mia salvezza, magari, cioè nel senso, è veramente mia luce e mia salvezza, ma io lo posso dire questo? Cioè, il cristiano può dire il Signore è mia luce e mia salvezza? È perché si fa presto a leggere, ma se tu non sai manco quello che stai leggendo, è tua luce, come fa a essere tua luce che non sai manco quello che ti dice? Non conosci neanche la sua legge, non conosci i suoi comandamenti, non conosci l'amore che ha per te, il bene che ha fatto per te, quello che gli sei costato, è tua luce il Signore? Mia salvezza, di chi avrò timore? Se io confido in Lui non ho paura di nessuno, perché Lui è il Signore, è l'Onnipotente, e io confido nel Signore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Sarai perseguitato, ma il Signore dice non vi preoccupate, perché anche diciamo, conosce fino a dice, fino i capelli del tuo capo conosce, no? E nulla andrà perduto, neanche un capello del tuo capo, no? Perché quando sarai in paradiso anche i capelli che ti hanno tolto ti saranno rimessi a posto. Allora, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, cioè una cosa solo ho chiesto, non ne ho chieste due, ne ho chiesta una. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, cioè non ce ne sono due, ce n'è una. Io voglio andare in paradiso, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita eterna, per contemplare la bellezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Io cerco solo questo. Ma adesso ci sono tanti problemi, vabbè, i problemi finiranno, perché finiranno tutti, finiremo sottoterra tutti quanti, però io voglio andare a abitare nella casa del Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte nelle prove, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Ecco, per cui colui che confida e spera nel Signore non ha timore, dice il Signore non può deludermi. Beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà deluso, ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Avete capito quanti maledetti abbiamo nei vari governi? Quanti maledetti abbiamo? Siamo governati dai maledetti che confidano in se stessi, nelle proprie bombe, e non confidano nel Signore e non dicono Signore, tutto questo che ci accade è colpa nostra, Signore, purificaci, saremo più bianchi della neve. Non vogliamo più essere maledetti, ma benedetti, perché confidiamo in te. Non vogliamo sfidarti, anche perché come, cosa faremmo noi, poveri mortali, a sfidare l'Onnipotente? Saremo come i demoni. E qui delle volte mi par di vedere, di capire, visto e considerato le leggi che promulgano, mi sembra che siano invasati certuni di questi. Bene, Anna, chiediamo la pausa musicale. Adesso potrebbe venirmi la tosse di tutto, ma adesso non viene niente.
Hai capito, hai capito.
Adesso niente, è finito tutto, finito. Perfetto. Tutto.
E questa dimostrazione conferma che la verità, perché, ecco, va giù.
Mamma mia, tu ma conto queste cose, io sono arrivato qua tranquillo e sereno, senza problemi, no? Comincio a parlare di quel cosaccio e poi è successo il bombardamento di Baghdad.
Sì, sì.
Va bene, però diciamo noi confidiamo nel Signore, no?
Infatti.
Nonostante il fuoco incrociato, abbiamo potuto dire lo stesso quel che dovevamo dire. A tra poco allora.
Certo, a tra poco, Ave Maria.
Oh,
bene. Penso che possiamo riprendere la nostra meditazione, Anna.
Eccomi, eccomi.
Sento che anche tu però sotto sotto qualche
ancora
colpo,
qualche residuo, sì, sì.
Qualche vabbè, insomma, cosa vuoi fare? Aver pazienza.
Certo, certo, certo.
Sì. Bene. Allora è a te la parola con il Santo Vangelo.
Sì. La casa di Pietro rappresenta la Chiesa e i due ciechi simboleggiano noi, spesso così ciechi alle realtà soprannaturali, perché tutti presi da quelle materiali. Solo nella Chiesa cattolica possiamo avvicinarci a Gesù e dopo aver proclamato la nostra fede nei suoi insegnamenti, essere sanati dal peccato per aderire con la vita alla verità che salva. Ma amiamo davvero la Chiesa? Preghiamo per essa e per il Santo Padre? La difendiamo dalle critiche? O siamo tra coloro che non l'ascoltano e cercano di screditarla in ogni modo? Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta la regione.
Noi dobbiamo difendere la verità con tutte le forze. Per cui screditare la Chiesa, diciamo, la si scredita anche insegnando eresie, no? Insegnando cose che la Chiesa non ha mai insegnato, per cui bisogna fare un po' di chiarezza, ecco, non è che nessuno possa dire nulla, cioè le cose sbagliate sono sbagliate, non è che possiamo dire che sono giuste, no? Le cose che vengono insegnate, diciamo, nella tradizione, insegnate dal Papa ex cattedra, sono delle cose. I pensieri personali sono degli altri, i sacerdoti devono confessarsi anche loro, per cui sono peccatori anche loro, ma qui non si tratta di screditare, ma si mostra, è vero, ciò che è giusto fare e ciò a cui bisogna resistere. Ecco, se un confessore mi dice che i fidanzati possono stare tranquillamente a dormire insieme perché se si vogliono bene non è un peccato, io se sono cristiano devo fare come Giovanni Battista e dire non ti è lecito di fare quelle cose, allora cosa faccio? Io scredito il confessore? Io scredito la menzogna? Se dopo il confessore è entrato nell'ordine delle idee del menzognero, dovrà render conto a Dio, però bisogna opporre alla menzogna la verità. Ecco, per cui diciamo noi quando sentiamo dire ma l'ha detto questo, l'ha detto quello, ma non ha importanza chi l'ha detto, no? Bisogna vedere se l'ha detto Gesù Cristo. Ecco, per cui tutti gli uomini, ecco, debbono, cioè sono, non sono impeccabili, per cui se peccano sbagliano e se sbagliano devono correggersi. Oppure domandar perdono degli errori che hanno insegnato, ma se non lo fanno bisognerà che qualcuno gridi, vero? E dica queste cose sono sbagliate. Vedete, anche adesso nel sinodo, per esempio, anche se una parte la pensa in un modo, gli altri la pensano al contrario. Per cui, e come mai? Fa parte della Chiesa, sono tutti i vescovi, sono tutti i cardinali, allora lo Spirito Santo da che parte sta? Dalla parte dell'errore o dalla parte di quelli che si oppongono all'errore? capiste, capite, no? Per cui sono cose, io amo la Chiesa perché non voglio che sia demolita dalla menzogna. Ecco, questo è l'amore alla Chiesa, perché se io collaboro con i demolitori, e allora io non amo la Chiesa, la scredito con il mio cattivo esempio. Allora, Anna, leggi pure.
Grazie per questa, ecco, precisazione doverosa, perché altrimenti si crea, ecco, malintesi, confusioni inutili. Bravo, grazie Claudio, grazie.
Ma sì, perché oggi queste parole mezze dette, sì, mezze da dire, sì, la gente, certo. No, ma è scritto così, sì, ma certo, ho capito.
Ottimo.
Se voi pensate, se c'era un cardinale, se non so, sarà del secolo scorso, probabilmente era questo qua, il quale diceva così, tu leggi che poi io lo trovo, no?
Va bene, sì, benissimo. Allora, avvicinandosi la Pasqua, accorrevano a Gerusalemme turbe di pellegrini da tutte le parti e lungo le strade che conducevano alla santa città si scaglionavano poveri, infermi, torpi e ciechi per domandare dell'elemosina. Ora, mentre Gesù si avvicinava a Gerico, due di questi mendicanti, come detto in San Matteo, essendo ciechi ed udendo il frastuono della folla, scusate, domandarono che cosa fosse. Dissero loro che passava Gesù Nazareno. Uno di essi allora cominciò a gridare con quanta voce aveva: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gridava con tanta insistenza e a voce così alta insieme al suo compagno che quelli che precedevano Gesù li sgridavano perché avessero taciuto e sgridavano di più colui che gridava più forte. Ma egli, stretto dalla propria infelicità, pieno di fede, sicuro di avere misericordia, gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. La conoscenza avuta dei miracoli operati da lui suggeriva loro questa invocazione di fede, che confessava e riconosceva in lui il promesso Redentore, il discendente di Davide. Gesù continuò a camminare e non rispose loro che quando giunse a casa di San Pietro. Là gli si avvicinarono, là li accolse con amorosa bontà e ricercò da loro in quella casa un atto di fede nella sua potenza. Dopo di questo toccò loro gli occhi e a quel contatto ricevettero la vista. È mirabile. È sempre lo stesso cammino che ci si traccia, la casa di Pietro, la chiesa, il contatto di Gesù, l'unione con lui. Nella chiesa si crede veramente, perché la fede fuori della chiesa non è fede, ma è l'ostinazione del proprio giudizio nella propria volontà. Nella chiesa si ha il contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Gesù comandò ai ciechi in tono risoluto di non dire nulla a nessuno del miracolo ricevuto, per non determinare un novello affollamento alla casa di San Pietro. Fu un atto di delicatezza verso chi lo ospitava, ma quelli non seppero contenersi perché la loro riconoscenza era immensa e sparsero dovunque la notizia. Forse fu il grido di riconoscenza dei ciechi che indusse alcuni a condurre Gesù, un uomo posseduto dal demonio e che in conseguenza era rimasto muto. Non parlava, ma si dimenava e certamente ringhiava con furore, come fanno gli indemoniati. Ma Gesù, con un atto di comando, cacciò il demonio e subito il muto parlò. A questo nuovo miracolo le turbe rimasero stupite, mentre i farisei, per screditare Gesù, attribuirono il miracolo alla virtù del diavolo. un altro prodigio che ci fa conoscere dove e per chi l'anima può acquistare la parola per rivolgersi a Dio. Nella casa di Pietro fugge Satana e fugge alla parola di Gesù. Solo la Chiesa ha la parola che penetra l'anima e la rende lode di Dio, e solo Gesù con la sua vita eucaristica può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento e di ardente preghiera. Quando Satana insidia un'anima e la allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo senza tema di esagerare che l'impotenza che certe anime sentono a pregare, specialmente a pregare con le voci della Chiesa, è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore ed ore nella giornata in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare, quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera, quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così, possiamo credere che sia esagerato il dire così, ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù in chiesa, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della Chiesa, per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei, attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa. Cambia nelle espressioni, ma non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, perché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. Abbiamo necessità di Gesù, perché Egli solo può rischiarare le nostre tenebre, e dobbiamo gridare a Lui, nonostante che la miscredenza cerchi di farci tacere, perché solo gridando al suo misericordioso amore si può ottenere la luce. Quando ci sentiamo accecati e non vediamo più nulla nella vita, all'infuori di un destino di inesorabile dolore, gridiamo a Gesù: Signore, che io veda. E nella luce della fede rivedremo le nostre eterne mete e passeremo la vita seguendo Gesù e glorificando Dio. Da poveri ciechi mendichi dobbiamo essere veggenti, e veggenti che guardano a Dio solo ed attendono da Lui la prosperità e la pace. La compassione di Gesù per le turbe stanche e sfinite come pecore senza pastore riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità, che vanno alla rovina senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. È per queste anime che Gli vuole che si preghi, affinché abbiamo sacerdoti santi, guide illuminate, governanti timorati di Dio. Non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli gli uomini scellerati e tentano con tutte le loro forze di trascinarli negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato un tempo nel quale più è necessario pregare perché Dio mandi operai nella sua messe, quanto il nostro, povero di sacerdoti e più povero di veri capi di Stato. È tanto difficile trovare oggi una vera guida dell'anima, un uomo di Dio illuminato soprannaturalmente e capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. La stessa fretta che si ha nel guidare le anime, conseguenza del poco numero dei sacerdoti, rende difficile una direzione accurata. Perciò bisogna pregare, pregare incessantemente, che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, poiché l'unico argine al dilagare del male sta proprio e solo nel sacerdozio fedele. Amen. Grazie, Don Dolindo, perché ci fa veramente, ecco, capire anche oggi dov'è il bisogno soprattutto di preghiera, di sacrifici, proprio per amore della Chiesa, e che il Signore ci doni sacerdoti santi e anche governanti illuminati, soprattutto oggi. Dunque adesso io passerei a leggere anche il fioretto, visto che ci è rimasto ancora un po' di tempo, sì. Perfetto, allora, la venerazione dei martiri, una delle glorie particolari di San Damaso, è il culto che egli, poeta delle catacombe, aspetta che sono fuori, no, sono passata al venerdì successivo, volevo, Claudio, proporre anche il fioretto di oggi, visto che ci rimane un po' di tempo, no?
Sì, stavo leggendo.
Ecco, quello successivo. Allora, l'amore è martirizzante. Dopo aver rifiutato le nozze per il suo desiderio di essere tutta di Gesù Cristo, Santa Barbara, vergine e martire del III secolo, fu ritirata in una torre del castello da suo padre, il quale, infuriato, escogitò un piano malefico. Provvide la torre di parecchi servi, di molti idoli d'oro e di bronzo, e del lusso più raffinato, sperando che fra tali mollezze l'animo della figliola si sarebbe più facilmente piegato. Appena partito il genitore, ella si sbarazzò invece di tutti gli idoli e di quel lusso ingombrante e pose al loro posto gli emblemi della nostra santa religione. Ordinò immediatamente che si aprisse una terza finestra nella torre in onore della Santissima Trinità, che si scolpisse la croce sulle porte e nelle scale, e poi, da vera apostola, si applicò con ardore alla conversione dei servi e di quanti l'avvicinavano. Dovette riportarne grandi risultati, altrimenti non si saprebbe spiegare il furore con cui si abbandonò suo padre al ritorno. Egli aveva dovuto certo trovare non pochi servi e amici convertiti dall'apostolato incessante della figlia. Cieco di rabbia, e si rivoltò contro. E così, volendo punire la Vergine e l'Apostola, ne fece anche una martire, dandole la gloria più grande.
Sì. E vedi, questi sono i laureolati, sono i giovani che possono avere il nome di Barbara. Noi invece abbiamo gli indemoniati che hanno il titolo di barbari, sono barbari questi, ma chi è il maestro dei barbari? Ecco, vediamo un po'. Dunque, ho trovato, sapete, questo qui è il Cardinal Journet, che non è del secolo scorso, dice: quanto all'assioma dove è il Papa, lì è la Chiesa, vale quando il Papa si comporta come Papa e capo della Chiesa. Nel caso contrario, né la Chiesa è in lui, né lui nella Chiesa. Ecco, cioè, ti hanno il coraggio di dire le cose, anche per dire che non è che tutto quello che esce da una bocca è tutto oro colato, no? Uno può dire anche delle sciocchezze. Qui noi stiamo sempre a guardare l'insegnamento che abbiamo avuto sino ad oggi e procediamo, ecco, su quell'insegnamento che ha prodotto i santi. Ecco, abbiamo, perché è incredibile, no? Cioè, lo Spirito Santo agisce sulla Chiesa. Difatti, cosa fa? Giovanni Paolo II è stato fatto santo perché merita di essere fatto santo. Ecco, però adesso noi gli contestiamo quello che lui ha insegnato, per cui noi non siamo più con lo Spirito Santo se facciamo il contrario e ci vogliamo far bella figura dicendo: ah, Giovanni Paolo II è stato un grande santo, allora ascoltalo, seguilo se è stato un grande santo. Allora tu fai il contrario e mi dici che lui era un grande santo, allora tu che cosa sei? No? Chi sei? Sono cose, diciamo, purtroppo oggigiorno nella gran confusione la gente, poverina, insomma, non si può neanche pretendere che sappia più di tanto, però è bene anche non screditare, ma neanche sopravvalutare, cioè noi dobbiamo sempre guardare, cioè siamo arrivati fin qua, con quali mezzi? Con i mezzi della verità. Adesso ci propongono qualcosa che non assomiglia a quello che ci hanno insegnato, mi dispiace, non sono disponibile. Io sono stato battezzato cattolico e non voglio morire protestante. Così sia. Ecco, Anna.
Giusto.
Che facciamo?
Giusto. Chiarezza, facciamo chiarezza.
Sì, no, sembra quasi che tu sei nemico di qualcuno, no, io sono nemico della menzogna, io non sono nemico della persona come persona, sono nemico di ciò che non è vero, per cui bisogna distinguere tra peccato e peccatore, no? Per cui ciò che è sbagliato anche se lo dice la più alta carica, no? Se pensiamo al Presidente della Repubblica, bisogna seguire, ecco, l'illuminismo, no? Bisogna seguire, ma scusa, queste sono cose che non so chi te le ha insegnate, ma certamente non lo Spirito Santo, no? Allora, invece di citare il nostro Signore, che le radici cristiane tu ospiti, ecco, la sede di Pietro nella tua terra, vai là, magari gli baci la mano, e poi invece di parlare di questo sommo bene, mi parli della Costituzione, dei laici, di tutte quelle cose là, e allora dico, questi che vogliono sedersi su due sedie, alla fine finiscono seduti per terra, però, perché il Signore non è che li benedice, anche se poi quando ci sono degli eventi si presentano, ecco, insieme ad alte cariche spirituali, no? E dice: ma però vedi che era vicino, che ne so, è andato dal Papa, ma anche Giuda è andato dal Papa, che discorsi, no? Si fanno fotografare insieme al Papa, questo non significa niente, se avessero fotografato Giuda c'era sempre insieme a Gesù Cristo, no? Però era Giuda, ma che vuoi fare? Guarda, è una confusione proprio terribile. E va bene, comunque noi ringraziamo, ecco, finita poi la novena dell'Immacolata che vi esorto a recitarla con fede e anche a offrire qualche sacrificio durante questo periodo, ovvero qualche rinuncia, qualche abitudine, e continuate ad ascoltare il terrorismo e state a vedere la televisione, sentite tutti i programmi, i commenti fino alle una di notte, perché abbiamo un servizio dagli Stati Uniti, abbiamo un servizio dalla Russia, volevi ascoltare il servizio di Gesù Cristo, quello tu non lo hai ascoltato, no? Pensa quanti rosari puoi dire invece che stare lassù fino all'una di notte per sentire i servizi che sono praticamente già scritti e si può dire criptata la verità, e tutti la pensano alla stessa maniera, perché diciamo i mezzi di comunicazione sono sotto mano di coloro che governano il mondo, per cui tu devi sapere solo quello che vogliono loro. Beh, bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna, grazie,
Ave Maria.
Ave Maria.